Allora, mia mamma mi ha chiesto di ragionare insieme con voi sul tema dell'Immacolata, visto che siamo alla vigilia dell'Immacolata. Allora, mi rendo conto che quello che dirò non è roba nuova, cioè sono cose che in qualche maniera dovreste aver già sentito, non potreste essere cattolici altrimenti. Però la sapienza non consiste nel dire cose nuove, la sapienza consiste nel ripetere con grazia, con amore, la verità di sempre, quindi è quello che cercheremo di fare questa mattina. La verità di sempre, perché da sempre la Chiesa crede nel dogma della Immacolata, anche se la sua proclamazione, la sua formulazione definitiva, diciamo così, è piuttosto recente, come sapete, risale a Pio XII. Però bisogna anche riconoscere che all'interno dell'oicumene, all'interno della Chiesa cristiana in senso ampio, al di là della cattolica, non è universalmente condiviso. Noi condividiamo la fede nel dogma dell'Immacolata con i nostri fratelli ortodossi, ma non con i nostri fratelli protestanti, luterani. Ora, bisogna riconoscere che qualche ragione i luterani a non riconoscere il dogma dell'Immacolata ce l'hanno. Adesso forse vi sorprende quello che sto dicendo, però non lo dico perché non credo nel dogma, credo fermamente nel dogma. Però penso che si può fare qualche cosa di più nella sua formulazione. È proprio il termine Immacolata che non va bene, sapete? Il termine Immacolata è un termine medievale, non è una parola biblica. Se io vado a cercare nella Bibbia, io non trovo scritto nella Bibbia che Maria è Immacolata. E questa è la contestazione che fanno i luterani. Sapete che il principio luterano è sola scrittura, quindi tutto quello che non è nella Bibbia non è vero. Ora, io sono fermamente convinto che nella Bibbia sia scritto il dogma dell'Immacolata, solo che formulato con altre parole, in una maniera diversa. Il concetto di Immacolata, perché va riformulato? Perché così com'è, è un concetto negativo. Immacolata vuol dire senza macchia, ok? Sine labe originali concepta, così dice la formula, senza macchia del peccato originale. Ora, questa è una visione negativa, o per dirlo con una parola difficile, una parola teologica, è una visione amartocentrica, cioè che mette al centro il peccato, non la grazia. Ok? Per capirci faccio un esempio. Essere santi non vuol dire non avere peccati. Ok? Essere santi vuol dire amare. La visione per cui per essere santi basta non avere peccati, è una visione negativa. La santità consiste in qualcosa di positivo, cioè consiste nel uscire da sé andando verso l'altro. Allora, comprendendo questo, si capisce il limite della formulazione attuale del dogma, cioè che si concentra su un'espressione negativa. Maria è concepita senza peccato, cioè si caratterizza perché gli manca qualcosa, non perché ha qualcosa in più. Ok? Allora, stamattina cercherò di fare con voi due cose. Prima di tutto cercherò di dare una fondazione biblica e quindi positiva al concetto di Immacolata. E poi ci faremo una domanda, cioè che ci importa a noi se Maria è Immacolata? Cosa cambia nella mia vita il fatto che Maria sia Immacolata? Perché questo dogma non riguarda soltanto lei, ma in qualche maniera riguarda anche me? Allora, partiamo subito dalla prima considerazione, che è quella più comune. In genere, tutti quelli che cercano di fare una fondazione biblica del dogma dell'Immacolata partono da qui. L'angelo, nel momento dell'apparizione a Maria, nel momento dell'annunciazione, chiama Maria piena di grazia, in greco, che caritomene, cioè... Che caritomene è una parola un po' difficile da tradurre in italiano, veramente, perché è un participio perfetto passivo. Letteralmente significa colei che è stata completamente riempita. non semplicemente piena, capito? E c'è di più, per la posizione che ha nella frase, la parola che caritomene non è usata come un verbo, ma è usata come un nome, cioè è un participio perfetto passivo che l'angelo usa come un nome di Maria. Quindi sta definendo quello che è Maria nella sua essenza, il nome di Maria, quindi quello che è Maria, la sua identità, è colei che è stata completamente riempita dalla grazia. È il compimento della profezia di Abacuc. Vi leggerò i testi biblici oggi da questa bellissima Bibbia, che è la versione del Nardoni, un biblista straordinario vissuto negli anni 60, questa è una Bibbia piuttosto vecchia, che ha fatto quella che secondo me è a tutt'oggi la più bella traduzione italiana della Bibbia, un po' datata perché si sente che il linguaggio degli anni 60, ma è di una bellezza meravigliosa. Allora, capitolo 2, versetto 14 del profeta Abacuc, scrive: poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria del Signore come le acque riempiono il mare. Bellissimo questo, io sono innamorato di questo versetto in particolare. La terra sarà ripiena della conoscenza della gloria del Signore come le acque riempiono il mare, cioè a dire completamente, capite? Completamente riempita. È la stessa idea espressa nel verbo che caritomene, usato in quella maniera, usato come nome, cioè qualche cosa che è completamente riempito, come le acque riempiono il mare, così la grazia riempie Maria. Questo implica evidentemente il concetto di Immacolata, perché? Perché non c'è niente in Maria che non sia grazia, tutto quello che c'è in Maria è grazia, cioè è Spirito Santo. Però vedete la differenza tra una formulazione positiva e una formulazione negativa, cioè dire in Maria non c'è peccato, oppure dire in Maria c'è solo Spirito Santo, perché dire tutta grazia significa dire tutto Spirito Santo. Del resto questo è appunto una cosa che la Chiesa ha sempre saputo. Conoscete sicuramente le litanie lauretane, quelle che si recitano alla fine del Rosario, no? E dove Maria viene detta Tempio dello Spirito Santo, che a sua volta è la traduzione di un concetto che risale addirittura a Cirillo di Alessandria, Concilio di Efeso 400 d.C., che chiama Maria Tabernacolo, quindi luogo della presenza di Dio, luogo in cui Dio abita. È talmente stretta la congiunzione tra Maria e lo Spirito Santo che veramente quasi si può dire che nessuno può pregare lo Spirito Santo senza pregare Maria. E nessuno che prega Maria non prega lo Spirito Santo, cioè sono strettissimamente congiunte Maria e lo Spirito Santo. Per chi di voi ha frequentazione con il rinnovamento carismatico, io sono assolutamente certo che non si possa essere contemporaneamente carismatici e mariani, cioè le due cose devono per forza andare insieme. Perché Maria appunto è il Tempio dello Spirito Santo, quindi nessuno riceve lo Spirito Santo se non passando attraverso Maria. Paolo VI, in un famosissimo discorso a Nostra Signora di Bonaria, il santuario di Cagliari, disse che nessuno può dirsi cristiano se non è mariano. Okay? Quindi è qualcosa che è realmente al cuore della nostra fede, questa idea che Maria è piena di grazia ed è il Tempio dello Spirito Santo. Questo che cosa significa? Significa che Maria non è, e questa è la prima cosa importante da capire, ed è importante proprio per capire il dogma dell'Immacolata, Maria non è immacolata per virtù propria, Maria non è immacolata perché è brava, capite? Maria è immacolata perché è stata preservata dal peccato dalla grazia, cioè a dire, non stiamo in una prospettiva moralista di chi dice che Maria è santa perché si è astenuta dal peccato. Certo che si è astenuta dal peccato, è vero, non so come dire, però è una conseguenza, non è la causa. La causa è il fatto che è stata tutta riempita dalla grazia di Dio fin dal primo istante della sua vita e quindi, appunto, è stata preservata dal peccato. Quindi l'assenza di peccato in Maria è una conseguenza, non è la causa del suo essere immacolata. O meglio, il suo essere immacolato è la conseguenza del fatto che è piena di grazia, non ne è la causa. Capite? La grazia viene prima della purezza. Questo è un principio teologico e morale fondamentale. Cioè, la morale, tutta la morale cristiana, viene come conseguenza della grazia, sempre. Noi non siamo noi a cercare Dio, è Dio che cerca noi. Non siamo noi che ci innalziamo verso Dio, è Dio che si abbassa verso di noi. Non siamo noi che miglioriamo e ci trasformiamo, ma veniamo cambiati e trasformati. Non siamo noi a salvarci, ma è Dio che ci salva. Questo è un principio fondamentale. Tutto quello che c'è nel cristianesimo è risposta all'azione di Dio. Non parte nulla da noi. La nostra posizione, esistenzialmente, ontologicamente, la nostra posizione è quella di ricevitori della grazia, non di propositori di noi stessi della santità. Ora, prima, parlando un attimo fa, ho stabilito una equivalenza, cioè ho usato come sinonimo il termine immacolatezza e il termine purezza. Questa è la seconda fondazione biblica. La prima, abbiamo parlato, no? Il concetto di checaritomene, che è quello che è più comune. Quest'altra pista che inizio adesso è molto meno comune per parlare dell'Immacolata, però secondo me è altrettanto interessante. Allora, normalmente si usano come sinonimi i termini immacolata e pura. E se è vero che nella Bibbia non c'è il termine immacolata, è vero anche che nella Bibbia invece il concetto di purezza è un concetto molto presente, molto usato. Nella Bibbia si parla continuamente di purezza. Allora, la cosa interessante però è che l'aggettivo puro, il termine purezza, per come viene usato nella Bibbia, raramente ha un significato morale. Molto più spesso viene usato invece in un contesto liturgico. Puro, per la Bibbia, è innanzitutto quello che deve essere riservato al culto di Dio. Pure devono essere le suppellettili dell'altare, pure devono essere perfino le pietre con cui è costruito il Tempio. Puro deve essere tutto quello che viene dedicato a Dio, il sacrificio deve essere puro e così via. In questo contesto che cosa significa puro? In questo contesto puro significa non composto, non adulterato, non inquinato, qualche cosa che consiste in una cosa unica. Capite? Come un'acqua in cui non c'è dentro nessun corpo estraneo, nessun altro liquido. Un'acqua pura, appunto. Quando diciamo un'acqua pura si capisce cosa intendiamo dire. Cioè si capisce che non è un concetto morale, quello dell'acqua pura. È un concetto, diciamo così, che dice la sua natura. Bene. Per traslato, allora poi dopo questo assume un significato morale. Perché assume un significato morale quando si parla del cuore. Allora, il cuore è puro. E la Bibbia ci raccomanda di avere un cuore puro. Pensate al Salmo 51, famosissimo, versetto 12, sempre nella tradizione di Nardoni. Crea in me un cuore puro, o Dio, rinnova in me uno spirito forte. Dove notate due cose. Il cuore puro lo crea Dio. Non sono io che purifico il mio cuore. Sempre il principio di prima, che è un principio fondamentale, dicevamo, tutto parte dalla grazia. Non sono io a rendermi puro, è Dio che mi purifica. Secondo, il cuore puro è la condizione necessaria per poter avere uno spirito forte. Cioè, se noi non siamo forti interiormente, se noi caschiamo da tutte le parti, se noi siamo deboli nelle nostre risoluzioni, nelle nostre decisioni, se non abbiamo uno spirito determinato e deciso, se non siamo come uno strumento affilato, per usare un'altra metafora biblica, se non siamo come una trebbia acuminata, è perché non abbiamo un cuore puro. Il cuore puro è la condizione per avere questa risolutezza interiore. Che cosa significa un cuore puro, allora? Un cuore puro è un cuore non inquinato, è un cuore semplice, simplex, cioè non duplex. Ok, simplex è il contrario di duplex. Duplex vuol dire che ha due vie, come avere due cuori, cioè un cuore in cui abitano due desideri contrastanti, capite? Mentre invece il cuore semplice è un cuore che ha un unico desiderio, è un cuore che vuole una sola cosa. Non bisogna amare con due cuori, non bisogna avere due cuori. Un cuore puro, cioè un cuore immacolato, ricordate sempre, stiamo parlando di un sinonimo, è un cuore semplice, cioè un cuore che vuole una cosa sola. Ora, parlando di cuore però, e infatti, ecco, a conferma di questo, no? Nel libro della Sapienza, sapete che il libro della Sapienza sono le istruzioni che vengono date al re su come governare il popolo. Però poi in realtà è un principio fondamentale perché ciascuno è re di se stesso, dunque sono le istruzioni che vengono date a ciascuno di noi per governare noi stessi e la nostra vita, no? Bene, la prima parola di queste istruzioni sul governo di sé è questa: bramate la virtù, abbiate buoni sentimenti verso Dio e cercatelo con cuore semplice. Dunque, la prima cosa che dobbiamo avere se vogliamo governare noi stessi, la prima cosa che dobbiamo avere se vogliamo essere saldamente in possesso della nostra vita è un cuore semplice. Cioè dobbiamo amare la giustizia e cercare il Signore con un cuore semplice. Cioè con un cuore, torno a dire ancora, non duplex, simplex, non duplex, un cuore che vuole una cosa sola. Questo è un cuore puro. Ora, prima di andare avanti però, a questo punto bisogna un pochino chiarire il concetto di cuore. Perché? Perché noi in italiano usiamo questa parola con tanti significati diversi. Quando parliamo del cuore spesso intendiamo i sentimenti. Ti voglio bene con tutto il cuore, ti amo con tutto il cuore. Che cosa significa? Significa che dentro di noi ci sono sentimenti di amore. Però in ebraico non è così. La parola cuore, pensate, nella Bibbia ritorna più di 1000 volte. Leb in ebraico, cardios in greco, nella Bibbia lo trovate scritto più di 1000 volte. Evidentemente è un concetto importante, no? È un concetto centrale. Ma il cuore non è semplicemente il luogo dei sentimenti. Col cuore io non mi limito ad amare. Il cuore è piuttosto il centro intimo e profondo della persona. È il luogo dove è custodita la nostra identità personale. Un buon sinonimo di cuore, se volete, è il termine anima in italiano, o il termine coscienza, se preferite. Cioè, è qualcosa che si avvicina molto di più al concetto biblico di cuore del termine italiano cuore. Purtroppo questo succede spesso nella storia del linguaggio, no? Che i concetti scivolano, slittano un pochino e cambiano di significato nei secoli. Allora bisogna in qualche maniera capire meglio quello che si sta dicendo. Per fare un esempio, per capirci bene, io chi sono? Voi chi siete? Noi chi siamo? Cartesio direbbe che noi siamo il nostro pensiero, cogito ergo sum. Sì, però io nella mia vita ho cambiato idea un sacco di volte. ho pensato un sacco di cose stupide nella mia vita. Io sono quelle cose che ho pensato? No. In realtà il mio pensiero è, non dice tutto di me, quello che io penso. Allora forse noi siamo le nostre scelte, forse siamo le nostre decisioni, la nostra volontà, così direbbe forse Sant'Agostino. Meglio, ma ancora non del tutto soddisfacente. Perché? Perché io nella mia vita ho voluto un sacco di stupidaggini, non ho voluto sempre la cosa giusta, e cambio idea spesso. Dunque neanche le mie scelte sono il centro di me. Peggio che peggio le mie emozioni, no? Io non posso mica dire che sono le mie emozioni, ma cambiano in continuazione le mie emozioni. Anzi, io ho dentro di me tutte le emozioni possibili, ce l'ho tutte dentro. Sono capacissimo di arrabbiarmi, sono capacissimo di stranirmi, sono capacissimo di essere triste, di essere felice qualche volta, per fortuna. Sono bravissimo a essere depresso, insomma, ce l'ho tutte le emozioni. Le ho provate tutte nella mia vita. E allora quali sono io? Dunque, anche le mie emozioni non esprimono me stesso. In realtà, al centro di me c'è Santa Teresa d'Avila, usa un'immagine bellissima, la chiama la camera del re. Al centro di me, nel luogo più profondo della mia persona, c'è un centro vitale che è quello che dice me stesso, cioè la mia identità di persona. E sono io, che abito il mio cuore, che decido chi lasciar entrare in questo cuore o no. Dunque sono io che giudico le mie emozioni e permetto alle mie emozioni di entrare nel cuore oppure no. Sono io che giudico le mie scelte e quindi permetto alle mie scelte di entrare nel cuore oppure no. Sono io che giudico i miei pensieri e permetto ai miei pensieri di entrare nel cuore oppure no. Capite? Allora, questo è molto importante nella vita spirituale, questo concetto, sappiatelo. Perché è molto importante? Perché io non sono le mie... Allora, mi può capitare, per esempio, di avere dei pensieri cattivi. Mi può capitare di avere delle emozioni sbagliate. Mi può capitare di desiderare cose cattive. E allora questo cosa significa? Che sono un peccatore? No, no. Fintanto che quei pensieri, quelle emozioni e quei desideri rimangono fuori dal cuore... Io non sono quelle emozioni, quei pensieri e quei desideri. Sono ancora esterni da me. Immaginiamo, sto celebrando la messa, no? Allora sapete che pochi giorni fa è stato nominato vescovo il mio amico Paolo Ricciardi, che tra l'altro parroco qui a Due Passi, e compagno di seminario, lo conosco benissimo, insomma, ok. Allora, sto celebrando la messa, per dire, no? E dentro di me viene un sentimento di invidia. Dice, ma guarda un po', è pure più giovane di me, è stato ordinato 5 anni dopo, hanno fatto vescovo lui invece di me, non è giusto. Ecco, ok, appunto. Beh, voi ridete, ma ce n'è parecchi di preti che ragionano così, eh? Comunque sia. Che devo pensare? Che ho celebrato male la messa? Che sono un peccatore perché mi sono fatto prendere dall'invidia? No. Quel pensiero... è rimasto esterno al mio cuore, capite?
Certo.
Mi è passato sopra, come il rumore di un aereo, che basta che non ci do attenzione, scivola e se ne va. Ok? I pensieri, fin tanto che non entrano dentro il cuore, non sono peccati. Rimangono tentazioni. Siamo noi che decidiamo se accogliere questi pensieri nel nostro cuore oppure no. Ecco allora che comprendiamo un concetto biblico fondamentale, che è il dovere che noi abbiamo di custodire il nostro cuore. E qui subito pensate naturalmente a Maria, che, come dice Luca nel giorno di Natale, custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Però io invece penso anche al libro dei Proverbi, che al capitolo 4, versetto 23, dice una cosa bellissima. Ieri l'ho trovata mentre pregavo e quando ho letto questo versetto proprio mi è uscito dal cuore. Bello! Mi piace ogni tanto trovare nella Bibbia delle cose che ancora non conosco. E questo versetto che vi leggo adesso è una di quelle. Allora, più di tutto custodisci il tuo cuore perché è la sorgente della vita. Bellissimo. Più di tutto, più di ogni altra cosa, custodisci il tuo cuore perché è la sorgente della vita. Il cuore è la sorgente della vita. Allora, vedete, non tutto quello che si fa con il cuore è buono, ma nulla di ciò che è buono si può fare senza cuore. Ma nulla. Nulla di ciò che è buono si può fare senza cuore. Non tutto ciò che si fa con il cuore è buono, con il cuore si possono fare anche cose cattive, ma nulla è buono se viene fatto senza cuore. Facciamo un esempio. Allora, sono lì nel mio ospedale, nella mia celletta in ospedale, che sto scrivendo un articolo che devo inviare a una rivista. Sapete che i giornali hanno, Angelo lo sa bene, hanno delle scadenze che di solito sono piuttosto drammatiche, cioè devi mandare l'articolo entro un certo orario perché altrimenti loro vanno in macchina. Quindi sono lì che sto scrivendo, so che devo spedire questo articolo entro 2 ore e intanto sto lì cercando di raccogliere le idee, di concentrarmi con il mio computer. Bene. In quel momento bussa alla porta il confratello depresso, che come tutti i depressi è anche un po' logorroico, e dice, mi chiede: possiamo parlare un momento? Allora, siccome ho studiato il catechismo, sono un bravo bambino, eccetera eccetera, gli dico: certo, accomodati, prego, non ti preoccupare. Ho fatto una cosa buona oppure no, secondo voi? Ho fatto una cosa buona, perché ho mortificato me stesso, perché ho scelto il bene concreto, immediato. Bene. Sono stato buono?
No, dipende dal cuore.
Ecco, non è la stessa cosa. Fare cose buone non significa essere buoni. Capite? Perché se io sto lì e parlo con lui e intanto penso all'articolo che devo spedire e non sono buono, io devo star lì perché mi fa piacere star con lui, perché amo quel momento. Capite? Non perché devo. Ecco allora il principio, eh? Non tutto ciò che si fa con il cuore è buono, ma nulla è buono se viene fatto senza il cuore. Ok? Dunque, anche una cosa buona, anche una cosa santa, come ascoltare un fratello in difficoltà, non è buona se, o meglio, non rende me buono se non la faccio con il cuore. Ok? A lui probabilmente fa comunque bene, perché rimane una cosa buona. Ma è una cosa buona che faccio senza essere buono io. E lo scopo della vita spirituale naturalmente non è fare cose buone, lo scopo della vita spirituale è essere buoni, cioè che il nostro cuore sia trasformato. Allora dobbiamo custodire il cuore, allora dobbiamo costantemente vigilare sul nostro cuore, come dice il libro dei Proverbi: sopra ogni altra cosa custodisci il tuo cuore, perché è la sorgente della vita. Dal cuore viene tutto ciò che c'è di buono, tutto ciò che c'è di santo, tutto ciò che c'è di bello. Perché Dio ci riempie a partire dal cuore. Se noi riceviamo lo Spirito Santo, lo riceviamo nel cuore. E poi questo Spirito, se siamo Santa Maria, questo Spirito trabocca e riempie tutto di noi. Allora riempie anche la nostra intelligenza, riempie la nostra volontà, riempie i nostri sentimenti, riempie tutto. Ma perché parte dal cuore e traboccando riempie tutto il resto. Questo è la purezza di cui stiamo parlando, capite? La purezza è essere, avere il cuore, cioè questo centro profondo dell'identità personale, talmente pieno di Spirito Santo che lo Spirito ne trabocca e va a riempire tutto quanto. Allora, detto questo, spero che abbiamo capito un pochino meglio il dogma dell'Immacolata a questo punto, no? Cioè, che cosa significa che Maria è Immacolata? Maria Immacolata, perché è stata totalmente riempita di grazia, è stata totalmente riempita di grazia a partire dal cuore, dunque la sua immacolatezza significa che il suo cuore è puro, cioè interamente pieno di Spirito Santo e totalmente e unicamente dedito allo Spirito Santo. A questo punto la seconda domanda, la domanda di conseguenza è: ma a me che me frega? Cioè, scusate, cioè, che cosa cambia nella mia vita se Maria è immacolata? Perché per me stesso è importante? Voglio dire, io sono felice che la Madonna è immacolata, beata lei, ma io che sto qui nel mondo a lottare con i miei peccati, io che sto qui nel mondo a fare i conti con un cuore indocile, con un cuore sanguinante, ferito, con un cuore che continuamente devo riacchiappare perché scappa da tutte le parti, che me ne faccio di questa idea che il cuore di Maria è puro e Maria è totalmente piena di Spirito Santo? In realtà questo è per noi un annuncio meraviglioso. Perché? Perché è un annuncio di speranza. Se il cuore di Maria è pieno di Spirito Santo, se Maria è la che caritomene, questo significa che il nostro cuore può essere pieno di Spirito Santo. Significa che il nostro cuore può essere un cuore immacolato. E questo principio, il principio della speranza, è il motore fondamentale della vita interiore, della vita spirituale. Quello che ci trasforma, quello che ci cambia, non è la nostra forza di volontà, ma è la nostra speranza. La forza che ci spinge verso Dio non è alle nostre spalle, nel nostro passato. La forza che ci spinge verso Dio è nel nostro futuro. È la forza che ci attira, non la forza che ci spinge. Dio ci porta a sé per attrazione, non per costrizione. Dunque, non perché ci spinge, ma perché ci attira verso di sé. Vorrei leggervi, in questa seconda parte della nostra meditazione, un brano di quelli che di solito i preti non leggono mai. Penso perché hanno paura di quello che significa. È una di quelle cose che veramente non rarissimamente sento commentare, eppure secondo me è una delle pagine fondamentali del Nuovo Testamento. Dalla prima lettera di Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetti da 3 a 9. Chi ha questa speranza in Dio, cioè la speranza di diventare figlio, la speranza di essere trasformato in Lui, quindi la speranza di essere pieni di Spirito Santo. Chi ha questa speranza in Dio purifica se stesso come Egli è puro. Invece chiunque pecca trasgredisce pure la legge. Il peccato è la trasgressione della legge. Ora, voi sapete che Gesù è venuto per togliere i peccati e che non c'è peccato in Lui. Chi dimora in Lui, dunque, non pecca. Chi dimora in Cristo non pecca. Invece chi pecca non lo ha mai conosciuto né veduto. Figlioli amati, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto, ma chi pecca viene dal diavolo, perché il diavolo è peccatore fin dall'inizio. E il Figlio di Dio è apparso per distruggere le opere del diavolo. E qui viene il concetto fondamentale. Chiunque è nato da Dio non commette il peccato né può commetterlo, perché il germe di Dio rimane in lui. Egli è nato da Dio. Chiunque è nato da Dio non commette il peccato né può commetterlo. Questa è una cosa che i preti non vi dicono mai. Perché? Perché i preti vi vogliono terrorizzare col senso di colpa e quindi stanno lì a dirvi che dovete stare attenti al fare il peccato, eccetera. Ma San Giovanni ci ha detto che chi è nato da Dio non solo non commette peccato, ma nemmeno può commettere peccato.
Come li giudichi male questi preti?
Appartengo alla categoria, quindi sono spietato con i miei colleghi, è sempre così, no? Allora,
ma questo ultimo concetto un attimino.
Lo spieghiamo. Lo spiego. Calmi, lo sto spiegando.
Non siamo abituati a questo.
Certo, lo so che non siete abituati, l'ho detto, i preti non lo dicono mai. Ho enunciato la tesi, adesso vado a spiegare. Allora, prima cosa importante che abbiamo detto, chiunque ha questa speranza in Dio purifica se stesso come egli è puro, è quello che dicevo prima, cioè quello che ci purifica è la speranza, non la forza di volontà. Noi non ci purifichiamo a forza di braccia, ma ci purifichiamo per attrazione, è la speranza che ci guida, quello che ci rende puri. Perché? Perché nella misura in cui io sono guidato da questa speranza, nella misura in cui io ho dentro di me questo desiderio che mi guida verso Dio, il mio peccato cadrà da sé, come delle scaglie inutili che via via mi lascio alle spalle, appunto perché comprendo che sono inutili verso questa condizione in cui io sono chiamato. È vero che la nostra condizione è diversa dalla condizione di Maria, perché mentre Maria parte già da una condizione di purezza e custodisce la purezza che ha, noi partiamo da una condizione di peccato, il nostro peccato originale, appunto, no? Però, anche se il punto di partenza è diverso, questa speranza che noi abbiamo ci può purificare, cioè ci può rendere immacolati come Maria è immacolata. Scusate tanto, ma che cos'è il battesimo se non essere liberati dal peccato originale? Dunque, noi tutti che siamo stati battezzati siamo immacolati, tal quale a Maria. Capite? Quantomeno nell'istante del nostro battesimo. Poi certo, se dopo abbiamo commesso altri peccati, immacolati non siamo più, questo è ovvio. Ma in quel momento siamo tal quale a Maria, perché siamo stati resi immacolati. Peggy, conoscete Peggy, grandissimo poeta francese, esprime questa idea con una metafora molto semplice. Immaginate due vasi, uno rotto e uno sano. Maria è il vaso sano, noi siamo il vaso rotto che è stato rincollato, che è stato riappiccicato. Sicuramente è più bello un vaso sano di un vaso rotto, però anche quello rotto tiene l'acqua. Dunque anche quello rotto contiene la grazia, cioè il vaso rotto che siamo noi, contiene la grazia tal quale il vaso sano. Ok? Il punto della questione naturalmente è che le riparazioni devono essere ben fatte, altrimenti c'è il rischio che perdiamo, eccetera, eccetera. Ora, qui entra in gioco la seconda questione. Chi viene da Dio non pecca e nemmeno può farlo. Che cosa vuol dire San Giovanni con questa frase sorprendente? Questo secondo me è estremamente importante da capire. Nel periodo medievale e anche dopo, veramente, forse anche peggio nel periodo barocco sono andate le cose, la riflessione spirituale, la riflessione teologica della Chiesa è diventata, come dicevo prima, amartocentrica, cioè a partire dal peccato invece che a partire dalla grazia. E questo fa sì che, ha fatto sì che, tutta l'attenzione dei maestri spirituali, tutta l'attenzione dei predicatori era concentrata su questo fatto che non bisognava commettere peccati. E sono state molto spesso esagerate le cose da questo punto di vista. Santa Teresa d'Avila, che per carità è una mistica di prima grandezza, prima citavo il suo castello interiore per dire questa idea della stanza del re, quindi figuriamoci se parlo male di Santa Teresa. Però Santa Teresa d'Avila anche dice delle cose discutibili da questo punto di vista. Per esempio, dice che nei vari discorsi che faceva le monache, a un certo punto dice che una suora, anche dopo aver vissuto tutta una vita santa, potrebbe dannarsi perché in punto di morte fa un solo peccato mortale. Santa Teresa mia, cioè, voglio dire, te voglio tanto bene, però io credo che Dio non sia uno che sta lì col fucile spianato come i poliziotti che stanno con l'autovelox nascosti dietro il cespuglio per beccarti appena passi, no? Ho un'immagine di Dio un po' differente, primo. Secondo, soprattutto, e questa è la cosa più importante in realtà, io non credo che sia possibile il caso proposto da Santa Teresa. Cioè, commettere un peccato mortale non è mica facile. Ecco, ci vuole, per commettere un peccato mortale si fa la stessa fatica a rovescio che si fa per convertirsi. Cioè, uno che vive in una condizione di peccato abituale, diciamo così, che non è convertito, fa continuamente peccati mortali. Ma uno che è convertito, che ha cambiato la sua vita, che ha cambiato il suo cuore, che si è purificato, è proprio difficile che commetta un peccato mortale. Che cos'è un peccato mortale? Peccato mortale è, per definizione, quello che rompe la nostra comunione con Dio. Perché questo possa succedere, sono necessarie, dice la teologia morale, tre condizioni: la materia grave, la piena avvertenza e il deliberato consenso. Cioè, deve essere una cosa seria, non semplicemente, che ne so io, una disattenzione o una parolaccia, questo non è materia grave ovviamente, la materia grave è altra. Ci deve essere la piena avvertenza, cioè devo essere lucido e consapevole, devo essere pienamente nel possesso delle mie facoltà e soprattutto devo sapere che quella cosa che sto facendo è un peccato grave. E terzo, ci deve essere il deliberato consenso, cioè ci deve essere una scelta attuale, la devo fare quella cosa lì perché so che è male, cioè proprio perché voglio fare il male. Ora vi rendete conto di quanto è rara questa situazione? La stragrande maggioranza delle volte i nostri peccati noi li facciamo più per disattenzione, per superficialità, perché ci lasciamo imbrogliare. È difficile dopo che uno ha vissuto una vita intera di santità e di ricerca del Signore, è proprio difficile che faccia qualcosa veramente volendo fare il male, capite? E quindi è proprio difficile che faccia qualche cosa che possa rompere la nostra comunione con Dio. Ripeto, si fa la stessa fatica a fare un peccato mortale che si fa a convertirsi, identica. Ed è per questo che è una cosa rara. Questo, in questo senso, questo è quello che intende dire San Giovanni quando dice che chi è nato da Dio non commette peccato e nemmeno può farlo. Proprio perché questo essere stati purificati, questo essere stati trasformati, ci mette in una condizione in cui per commettere un peccato autentico, per commettere un peccato vero, mortale appunto, dovremmo fare un rovesciamento esistenziale talmente profondo, talmente radicale, che insomma è difficile da pensare. Il Beato Don Orione usava una formula molto divertente per esprimere questo concetto e diceva: sicuramente si può andare all'inferno, ma bisogna veramente impegnarsi per riuscirci. allora ecco, capite come tutto questo ci riguarda evidentemente da vicino, cioè è qualche cosa che deve essere per noi un senso di profonda consolazione. Perché? Perché noi abbiamo ricevuto in dono quella stessa grazia che ha reso Maria Immacolata
nel battesimo.
Allora, noi siamo un vaso accomodato, siamo un vaso che è stato aggiustato, è vero, ma questo non ci rende meno capaci di trattenere l'acqua. E voglio aggiungere ancora una cosa a proposito di questa idea del vaso accomodato. Voi siete tutte esperte di bricolage, molto più di me sicuramente, e quindi conoscete la tecnica del kintsugi. Sapete cos'è? No. Allora. La tecnica del kintsugi è una tecnica di restauro giapponese che consiste in questo: quando io devo aggiustare un vaso, invece di usare una colla trasparente come facciamo noi occidentali, usano l'oro. versando dell'oro tra i vari cocci del vaso. In questo modo le linee di frattura del vaso rotto vengono esaltate, vengono mostrate ancora più evidenti, non si cerca di nasconderlo. Però al tempo stesso il vaso, che pure è una cosa diversa da quello che era il vaso nuovo, però viene decorato in una maniera tale che lo rende ancora più ricco, ancora più bello, ok? Ora, questa è esattamente la nostra condizione, cioè il Signore non ci aggiusta con una colla trasparente, il Signore ci aggiusta con l'oro. Le ferite che noi abbiamo ricevuto nella nostra vita, il peccato contro cui abbiamo lottato, le cicatrici che abbiamo portato, che portiamo ancora su di noi in questo combattimento interiore, sono oro. Non sono qualche cosa che lasciamo alle nostre spalle, sono la nostra bandiera, sono la nostra decorazione. Io arrivo a dirvi, Maria Immacolata è bellissima, ma l'uomo redento lo è ancora di più. Perché l'uomo redento è l'uomo decorato dalla sofferenza e dalla fatica della lotta. L'uomo redento è l'uomo che porta su di sé le tracce della grazia che lo ha cambiato e che lo ha trasformato. Le cicatrici di Dio che ci hanno salvato e guarito. E in un certo senso quindi siamo ancora più belli perché esprimiamo un amore ancora maggiore. Ci è voluto più amore da parte di Dio per creare una donna immacolata o per salvarci dal nostro peccato? Sicuramente ci è voluto più amore per salvarci dal nostro peccato. Se tutti fossimo stati immacolati come Maria, non ci sarebbe stato bisogno che Gesù morisse sulla croce. Dunque, la nostra condizione di peccatori redenti ha permesso a Dio di esprimere un amore ancora maggiore rispetto al miracolo di creare una donna immacolata. E quindi è ancora più bella. La nostra condizione di peccatori redenti è ancora più bella della condizione di Maria Immacolata. Proprio perché è la bellezza consiste in questo, consiste nell'opera di Dio che è oro, non nasconde le nostre ferite, non nasconde le nostre debolezze, non le copre, ma le trasforma in segno della sua gloria. Una volta parlavo con una ragazza depressa. I depressi prima o poi arrivano sempre dai preti, è normale. Allora, la quale si era malata di autolesionismo, si tagliava sulle braccia, no? E guardando le sue braccia, questa ragazza poveretta diceva, ma io anche ammesso che guarirò come dici tu, come dicevo io, però poi questi segni mi rimarranno per sempre, come farò? Non potrò più andare nel mondo, non potrò più farmi vedere dalla gente. E io gli dissi, guarda che quelle cicatrici sulle tue braccia che oggi sono il segno della tua vergogna, domani saranno il segno della tua vittoria, domani saranno il segno della tua forza. Tu sarai fiera di quelle cicatrici perché diranno a tutti: io ho lottato contro la depressione e ho vinto. Le cicatrici non sono una disgrazia, e ci sono anche le cicatrici spirituali, naturalmente, tutti noi ne portiamo dentro la nostra anima, le ferite, le lotte che abbiamo combattuto, i disgrazi, i tradimenti, tutto quello che ci è accaduto nella vita. Sono ferite, sono terribili, a volte sanguinano, ma sono la nostra bellezza, sono la nostra gloria, perché lì dentro è entrato il Signore. Lì dentro è arrivato a guarirci e a cambiarci. Allora capite che non posso peccare più, ma come faccio a peccare ancora? Come faccio a voltare deliberatamente le spalle a tutto questo? Sì, certo che mi può capitare di essere imperfetto, non c'è dubbio, ma l'imperfezione, quello che noi chiamiamo il peccato veniale, è una cosa diversa. Chiunque ama desidera amare di più. Nessuno che ama seriamente penserà di essere perfetto nell'amore. Perché? Perché c'è sempre un di più possibile, solo Dio è perfetto nell'amore, no? Dunque nessuno che ama seriamente penserà di amare abbastanza. Se io amo una persona, vorrei amarla di più di quanto la amo. E quindi vorrei fare qualcosa di meglio, vorrei essere migliore di quello che sono.
Il fatto che noi vogliamo anche essere amati.
Sì, 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 no, ma questo è un altro discorso. Adesso stiamo parlando del peccato, del nostro peccato. Allora, questo principio è importante perché voglio farvi capire che il peccato veniale è questo. Il peccato veniale è questa imperfezione nell'amore. che è una cosa diversa da un peccato vero e proprio. Facciamo un esempio, immaginiamo che io sono sposato, ok? Allora, vi rendete conto che è una cosa ben diversa se per un attimo vedo passare una ragazza e giro gli occhi, oppure se tradisco mia moglie, no? È ovvio che sarebbe meglio che nemmeno la guardassi, questo è ovvio, però mentre la seconda cosa, cioè il tradimento, implica un'adesione del cuore e quindi il peccato mortale, perché lì c'è un atto interiore, voluto, deciso, qualche cosa che mi appartiene, l'altra cosa no, è una reazione biochimica, santa pace, cioè è qualche cosa che molto difficilmente io potrei controllare. Vale lo stesso discorso per quanto riguarda tutto l'ambito dei peccati. Ecco perché sto dicendo che è estremamente difficile peccare davvero per un'anima che è piena di grazia, perché implica una trasformazione radicale della persona, implica un cambiamento fondamentale e quindi significa portarci in uno stravolgimento totale. Io non me l'aspetterei mai da certe persone che conosco bene che siano capaci di peccati mortali, capite? Proprio perché mi rendo conto che è qualche cosa che non posso pensare, perché significherebbe che quella persona è impazzita, significherebbe che quella persona è diventata un'altra. Allora, la grazia dell'Immacolata, il dono dell'Immacolata è questo, cioè qualche cosa che è di Maria nella sua forma originale, nella sua forma nativa, diciamo così, ma che tutti noi possiamo ricevere, perché tutti noi siamo chiamati per grazia a vivere quella medesima e stessa condizione. Tutti noi siamo chiamati per grazia a ricevere da Dio questa pienezza di Spirito Santo che ci rende incapaci di peccare, in questo senso forte della parola peccato, che ci rende quindi interamente, pienamente di Dio e quindi interamente e pienamente puri. Allora, mettiamoci nelle mani di Maria, la piena di grazia. Abbiamo detto all'inizio che lei è il tempio dello Spirito Santo, dunque lei è quella che ci conduce a Dio, quella a cui rivolgersi appunto per avere questa grazia. Lei è il veicolo della grazia, per così dire. E invochiamola proprio perché anche di noi, come di lei, si possa dire che, come abbiamo detto all'inizio, la grazia di Dio ci ricopre come come l'acqua riempie il mare. Ave Maria, piena di grazia, il